Va bene, ok. Quindi abbiamo visto che la fede diventa merito. Dobbiamo leggere una scrittura. Attenzione, questa io me la scriverei. La fede, siccome abbiamo detto che la fede diventa merito, però la fede viene prima del merito. Ma il merito fa parte della fede. Ripeto, non viene prima il merito, cioè non viene prima l'azione, prima viene la fede. Cioè io ho fede e poi faccio l'azione. Quindi la fede viene prima del merito, ma il merito fa parte della fede. Ci siete, fratello, no? Non vede prima il merito, cioè non è che io faccio l'azione prima, faccio l'azione perché io ci credo. Quindi la fede viene prima del merito, ok? Abbiamo visto che Gesù rifiutò di guarire la figlia della Cananea, ma subito invece andò a guarire il servo del centurione. Perché? Perché Gesù ha incontrato il merito, quello merita. Quindi mai distaccare la fede dal merito. Prima viene sempre la fede, però fede e merito camminano assieme come due gemelle. E qui dobbiamo leggere una scrittura, Luca caro. Allora, Luca capitolo 4, dal versetto 16, Luca 4 verso 16, qui notiamo una cosa molto importante che ha fatto arrabbiare le persone religiose. Dice la Bibbia, Luca 4 verso 16, quindi questo ha fatto arrabbiare agli scribi e ai farisei, perché Gesù parlava di merito. Dice: si recò a Nazareth, verso 16, dove era stato allevato, e come era solito entrò in giorno di sabato nella sinagoga, alzandosi per leggere. Gli fu dato il libro del profeta Isaia. Aperto il libro, trovò quel passo dove era scritto 18: lo spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato per annunciare la liberazione ai prigionieri e il recupero della vista ai ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi, per proclamare l'anno accettevole del Signore. Poi chiuso il libro, reso dall'inserviente, si mise a sedere e gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi su di lui. Egli prese a dire loro: oggi si è adempiuta questa scrittura che voi udite. Tutti gli rendevano testimonianza e si meravigliavano delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: non è costui il figlio di Giuseppe? Ed egli disse loro: certo, voi mi citerete questo proverbio: medico, cura te stesso, fa anche qui nella tua patria tutto quello che abbiamo udito essere avvenuto in Capernaum. Ma egli disse: in verità vi dico che nessun profeta è ben accetto nella sua patria, anzi vi dico in verità che ai giorni di Elia, guardate la cosa che l'ha fatta arrabbiare, fratelli, ai giorni di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi e fu grande carestia, in tutto il paese c'erano molte vedove in Israele, eppure a nessuno di essi fu mandato Elia, ma fu mandata una vedova di Zerepta, di Sidone. Al tempo del profeta Eliseo c'erano molti lebbrosi in Israele, eppure nessuno di loro fu purificato, lo fu solo Naaman il Siro, 2 Re 5. Udendo queste cose, tutti nella sinagoga furono pieni di ira. Cioè, prima erano pieni di ammirazione, gli uscivano parole di grazia dalla sua bocca. Stavolta dice che si arrabbiarono. Perché? Perché con queste storie che cosa gli ha detto? Voi siete persone che non meritate, siete increduli. Il verso dice: si alzano, lo cacciano fuori dalla città, lo condussero fin dal ciglio del monte sul quale era costruita la loro città per precipitarlo giù, ma egli passando in mezzo a loro se ne andò, poi discese a Capernaum, eccetera, insegnava, eccetera, eccetera. Ora attenzione, fratelli, c'erano molti lebbrosi in Israele, i bisogni erano tanti, ma perché Dio non si mosse verso tutti i bisogni? Perché il regno di Dio non è in base al bisogno, ma in base al merito. Il Signore ha visto una donna che aveva fede, che meritava di diventare prospera. Chi era questa? La vedova dai tempi di Elia. Cioè, capite quello che voglio dire? Che c'erano tanti bisogni lì, eppure non fu mandato a tutti, ma solo a quella vedova. Perché? Perché meritava. Perché era una donna che aveva fede. Fratelli, una donna che aveva solo il cibo per i figli e lo dà prima al profeta, mettendo in pratica Matteo 6:33, cercate prima il regno di Dio, e quella meritava, fratelli, di prosperare. Dice: in Israele tanti vedove e novello, c'era il bisogno. Vedete, Dio non si muove nel bisogno, Dio si muove nella fede. Dio si muove nella fede, Dio si muove nella fede, non si muove nel bisogno. Non fate ingannare il diavolo: Signore, come mai c'è bisogno? Perché Dio si muove nella fede, perché la fede è un merito, quella vedova meritava. La stessa cosa parla dei lebbrosi. Quanti lebbrosi c'erano a quei tempi? Era così famosa questa malattia che hanno creato il lebbrosario, dove si mettevano tutti i lebbrosi. Quanti bisognosi di guarigione c'era. Eppure ai tempi dell'Antico Testamento dice solo uno fu guarito. Ma questo dimostra che non era volontà di Dio guarire, o che si guariva per fede, o perché uno si voleva accostare a Dio. A questo Dio non lo volevano, fratelli, volevano gli idoli, e quello meritate. A questo Dio nella loro vita non lo volevano, e quello meritavano. Ma chi voleva Dio nella propria vita, chi lo cercava con tutto il cuore, era benedetto, perché la fede diventa un merito. Appena udito queste cose, prima era il pastore Gesù più famoso, che parole di grazia. Quando uno dice la verità, Paolo dice: sono diventato vostro nemico dicendovi la verità. Chissà se ieri le cose che ho detto ha offeso fratelli, sorelle, non lo so. Ma io ho insegnato la parola di Dio. E stamattina il pastore Chris l'ha confermato. Fa riflettere. Beh, alcuni si possono offendere, no? Perché alcuni proprio hanno un ministero di raccontare. C'è chi fa il pastore, c'è qua un ministero di raccontare cose negative. È meglio che, fratelli, ci sviamo da questo ministero. Perché noi abbiamo detto la verità. Le parole creano. Se avete ha usato lo stesso versetto che ho usato ieri, io non l'ho letto in verità, io non ho letto rapsodia anticipata. Mi piace leggere rapsodie fresche, non anticipate. Oggi la parola può essere che mi tocca, può essere che non mi tocca. Però, fratelli, quando ho letto, quando ho ascoltato quelle cose, cioè, ho visto anche quel versetto. Se avete una buona parola da dire, ditela, affinché conferisca grazia a chi l'ascolti. Se quello che devo dire non conferisce grazia, ma conferisce dolore, oppressione, avvilimento, tristezza, non lo dico. Perché non camminiamo nello spirito quando è così, camminiamo nella carnazza brutta, puzzosa, che ha bisogno dello shtick-shtack. Quindi, fratelli, spero che questa. Chissà Roberto a battere lo shtick-shtack. Spero, fratelli, spero che le persone sono mature da non prendersela con me e da dire: caspita, quella non è parola di Mario Gozzi, quella è parola di Dio. È inutile, se me la prendo con lui, me la prendo con la parola di Dio, perché Dio è un Dio positivo. Amen, fratelli. A Dio non gli piacciono le brutte notizie, anche se ci sono, anche se mi dispiace, però... Pronti, sì. Io già sono triste, vuoi condividere con me? Quindi raccontiamo le cose positive, le cose poi, tanto le notizie ti verranno sempre a trovare. Tanto le notizie li vedrai in un modo o in un altro, li vedrai e li sentirai. Però tu non essere portatore di cose, perché creano atmosfere, le parole creano atmosfere. Quindi, fratelli, concludendo, attenzione, concludo con questo. Questa è la parte più bella, se non la parte più bella, è la ciliegina nella torta. Perché nel regno di Dio c'è il merito e non invece che Dio dà tutti anche senza meriti? Per quale motivo? Nel regno di Dio non c'è l'assistenzialismo. Fa del bene, certo, fa del bene, lo facciamo a tutti. Ma bisogna prima dare a chi merita. Nel regno di Dio, perché la fede è un merito? Perché Dio dà a chi merita, ma l'assistenzialismo, sapete cos'è l'assistenzialismo, fratelli? Sapete cos'è l'assistenzialismo? Assistenzialismo. Brava. Quello che facciamo col banco alimentare si chiama assistenzialismo. Ma lo meritano queste persone o non lo meritano, fratello? Non lo meritano, lo facciamo perché lo vogliamo fare, punto e basta. Nel regno di Dio banco alimentare non ce n'è, fratello. Nel regno di Dio non c'è banco alimentare, nel regno di Dio c'è merito. Quello che semini, raccogli. Non semini, non raccogli. Paolo dice, chi non vuole lavorare, nemmeno mangi. Zero assistenzialismo. Perché? Chi è il vero povero? Il menomato. Chi non ha gambe non può lavorare, chi non ha braccia, chi non può lavorare, le persone malate, lì sì, che quelli sono i veri poveri. Ma oggi uno mi ha scritto, che mi ha contattato in questo, dice: Di Maio sta facendo bene a tutti dando il... Fratelli, ma al posto di dare il suo bigliettino di sordi, caponzo sordi, a posto di questo, darebbe un bel lavoro. Le persone non hanno più dignità nel sapere che lavorano e hanno una retribuzione, e invece non essere sempre assistenzialismo. Una nazione che dà, cioè dare senza ricevere, e una nazione muore. E incoraggi anche poi la fede, l'assistenzialismo degli altri, incoraggi i poveri. La povertà non è un mestiere, fratelli. Cioè, oggi lo fanno molti come mestiere, che mestiere fa un povero? La povertà non è un mestiere, quindi l'assistenzialismo non è biblico. Leggiamolo veloce così finiamo, aiutatemi a leggere le scritture e così lo finiamo. Quindi attenzione, l'assistenzialismo è dare, questa è la definizione di assistenzialismo, dare a chi non merita. Questo è l'assistenzialismo. Se vogliamo una definizione di assistenzialismo, è dare a chi non merita. Nel regno di Dio questo non funziona, nel regno di Dio questo non c'è. Chi mi aiuta a leggere due scritture? Tre scritture. Uno mi legge 2 Tessalonicesi capitolo 3 verso 10, 2 Tessalonicesi 4, scusate, 3 10, sbagliato, 2 Tessalonicesi 3 10, Galati 6 10, e un altro mi legge per favore 1 Timoteo 5 da 9 a 16. Jeanette, abbiamo detto che... Jeanette, abbiamo detto una... 1 Timoteo 5, dal verso 9 fino al verso 16. Dal verso 9 al verso 16. No, Jeanette, ho dato la definizione di assistenzialismo. La definizione è dare a chi non merita. L'assistenzialismo è dare a chi non merita. Nel regno di Dio non c'è assistenzialismo. Nel regno di Dio c'è, se tu semini tu raccogli, se tu lavori mangi, se tu servi avrai. Quindi diventa merito, il merito non rientra nell'assistenzialismo. Io ho una studente nella scuola biblica che frequentava una chiesa dove andavano a portare ogni domenica del mangiare ai poveri nella sezione di Milano. I poveri sono sempre gli stessi. Ora però questi poveri dicono: ma non potete cambiare menù, sempre lo stesso. E ora dice che la prossima domenica dovevano portare pesce, volevano pesce. Dice: pastore, ma è giusto? Dico: no, gli ho mostrato tutti questi versetti, per questo sentivo nel mio spirito una cosa che non andava. Dico: l'assistenzialismo non è nel regno di Dio, perché l'assistenzialismo è dare a chi non merita. Invece Dio dà a chi merita. La fede è un merito. Chi si accosta a Dio deve credere che Egli è, e che Egli è il premiatore di quelli che lo cercano. Ecco, il cercare, questa azione diventa merito. Allora, chi mi legge 2 Tessalonicesi 3:10? 2 Tessalonicesi 3:10? Sì.
Infatti, quando eravamo con voi, vi comandavamo questo. Se qualcuno non vuole lavorare,
scusate, vi comandavamo, non vi esortavamo.
Vi comandavamo questo: che se qualcuno non vuole lavorare, neppure deve mangiare.
Mamma mia, zero assistenzialismo. Chi non vuole lavorare, non deve mangiare. Un conto è non lavoro, un conto è io non voglio lavorare. Quindi, dice la Bibbia, non c'è assistenzialismo, perché l'assistenzialismo è dare a chi non merita. Un'altra scrittura qual era? Galati 6:10.
Così dunque, finché ne abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma specialmente ai fratelli in fede.
Ecco, dov'è, ve la faccio scoprire da voi, dov'è la differenza, fratelli? Dov'è il merito? Dobbiamo dare a tutti, ma principalmente, ma poi leggi di nuovo, sorella, principalmente ai fratelli. Che significa? Se io ho un pezzo di pane e c'è un fratello e un non fratello, è uno del mondo, la priorità, fratelli, ce l'ha il fratello. Leggi per favore.
Così dunque, finché ne abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma specialmente ai fratelli in fede.
Specialmente, ecco la differenza, fratelli. Perché? Perché meritano, perché sono figli di Dio, perché cercano Dio, perché non c'è assistenzialismo nel regno di Dio, c'è merito. Principalmente, guardate, è quello, hanno imitato a Gesù. Principalmente, cosa disse Gesù a quella donna cananea? Non è giusto che prendiamo il pane il pane dei figli e darlo agli altri. Non è che Gesù, non è vero, Gesù ha detto questo per stimolare la fede. Non è vero, è perché c'è differenza nel regno di Dio, perché c'è merito e i figli di Israele meritavano, perché era il popolo di Dio, il popolo che si è fidato di Dio, era il popolo del patto, il popolo che lo seguiva piuttosto che gli idoli e altre situazioni. Quindi è un popolo che meritava, quindi la guarigione la meritava più i figli che la cananea. E il messaggio che Gesù voleva dire: se tu diventi figlia di Dio, tu avrai merito come loro. Ma no, che la stimolava per avere fede, no, la stimolava, fratelli, per fare vedere la differenza. Dio fa differenze. Ditelo, fratelli, che non è vero. Dio che fa differenze. Dio fa differenze. E qui Paolo lo conferma e lo dice: facciamo del bene a tutti, differenze principalmente a quelli della stessa fede. L'altra scrittura chi ce l'ha? Sì. Vabbè, va bene così, Sonetta. Gente, tu non c'eri l'altra volta, ma ho detto che si segue Satana non facendo solo stregoneria e magia. Si segue Satana facendo tutto quello che ha detto Paolo che alcune persone facevano. Non badare alla famiglia, essere malalingue, girare casa a pigliarsi il caffè ogni aghie. Non so se c'era il caffè a due periodi, fratelli. Forse c'è la pipa della pace, non lo so. Non so chi c'era, però dico... Non adempiendo quello che Dio ci dice come famiglia, come mariti, come mogli, come persone, non adempiendo quello che ci dice la scrittura, è seguire Satana. Mamma mia, altro che seguire Satana. Ma io non ho fatto stregoneria, non ho fatto magia, non ho fatto queste cose. Ma mica è questo solo, questo seguire Satana. Quindi qui c'è una differenza. Ho detto pure l'altra volta che c'era nella chiesa, non c'erano le pensioni, per cui una vedova aveva la pensione. Chi si prendeva carico di queste persone, queste sorelle? Era la chiesa che gli dava dei soldi e gli faceva un elenco delle vedove. Differenza. Dice: quelle che hanno meno di 60 anni, ancora pignata Wood. Dice che se maritano, magari che si giocano, così hanno la loro famiglia. Quelle che hanno più di 60 anni hanno superato, non è che ha pignata Wood, ma pure più piccola. Ci abbassa la fiamma, no? Signora fa le cose buone, fratelli. Piano piano abbassa la fiamma. All'inizio c'è bisogno della fiamma a tutto volume, poi a volte però la fiamma che fa bruciare la pignatella, no? Allora il Signore piano piano con gli anni, che cosa fa il Signore? Abbassa il volume, piano piano, piano piano, piano piano. C'è sempre la fiamma, attenzione fratelli, eh? Però non è più come prima. Ecco perché si deve a volte, siamo molto propensi a giudicare i giovani, fratelli. Cercateci, perché hanno la fiamma a tuo volume, fratelli. Un cannello nuscio, ecco la fiamma è chiusa. E quindi iniziamo ad essere più basati, più calmi, più sereni, più tranquilli. Dobbiamo entrare nella loro filosofia. Ecco perché Paolo dice: riprendi un giovane come fratello, una donna anziana come madre. Perché non puoi avere un approccio con tutti, così dice la Bibbia. Devi anche sapere dire a chi parli. Un giovane ti parli da giovane, gli puoi dire osaccio, ha l'ormone fino in testa, cammino casa a casa. Però come può un giovane rendere la sua via pura? Dice custodendola con la sua parola, quindi custodisci. Quindi, capite, c'è una parola per ogni fascia di età, fratelli. Dio è ordinato. Inutile che un pastore riprende, non può riprendere a una persona anziana come riprende un giovane. Il giovane lo deve prendere come se fosse un fratello, quindi molta confidenza. Ma una persona anziana ci deve andare come se fosse tua madre, come se fosse tuo padre, quindi con molta calma. Quindi questo ci insegna molte cose. Però voglio rientrare nel testo e dirvi che la differenza già Paolo faceva anche nelle vedove. C'erano vedove che erano sostenute e vedove che non erano sostenute. Perché? Perché, fratelli, c'è differenza. Non c'è assistenzialismo nella Chiesa. Perché l'assistenzialismo è dare a chi non merita. Una persona giovane poteva sicuramente farsi in un'altra famiglia, quindi dare a chi veramente ha bisogno, in quel caso è una donna anziana. Va bene? Quindi concludo qua dicendovi, riconfermandovi, e non me ne sono pentito, la fede è un merito. E dove c'è merito c'è fede. Quindi quando qualcuno vi dirà Dio non fa particolarità, non è vero, Dio fa particolarità ai suoi figli, l'abbiamo visto sia nell'Antico, sia nei Vangeli e sia anche nelle epistole. Sono le epistole sue, le epistole di Paolo. Ok.